va avanti con questo?
Con questo. Con questo.
Adesso indietro. Ok. Sì. Okay, io non ho una voce molto, molto rauca e mi scuso, ma questo è ormai una cosa che non posso superare. Seconda giornata del G-Cloud, una piccola annotazione. Questo G forse richiama a tutti l'idea che stiamo parlando di un cloud per il governo, cioè per la pubblica amministrazione. In realtà la proposta che viene avanzata qui è un cloud pubblico nel senso tecnico NIST del termine, cioè un servizi cloud accessibili via internet e quindi accessibili sostanzialmente a pubbliche amministrazioni grandi, medie e piccole, ma soprattutto medie e piccole, alle piccole imprese che sono quelle che hanno maggior bisogno di questo tipo di servizi. Quindi per il momento G-Cloud, però in realtà ci riferiamo a un modello, a una proposta di cloud che si dovrebbe servire il paese nel suo complesso. Vediamo un po' a che punto siamo dal punto di vista della informatizzazione del sistema paese. Siamo sostanzialmente in una situazione di grandissima frammentazione che tutti viviamo, perché finora nonostante si sia parlato da 10-12 anni della cooperazione applicativa, dell'integrazione tra sistemi, tra i back-end delle varie amministrazioni e di queste cose, in realtà a mia conoscenza non esistono casi di integrazione, uno o due, di integrazione tra i back-end delle pubbliche amministrazioni, quindi di fatto da questo punto di vista il paese ha perso 12 anni di potenzialità. Quindi i sistemi sono ancora frammentati, ogni amministrazione. Io quando parlo delle amministrazioni, non essendo romano, non penso mai alle amministrazioni centrali, penso sempre alle amministrazioni locali, alle ASL, alle scuole, perché poi sono tutte amministrazioni sottoposte comunque alle stesse norme dal punto di vista del codice della privacy, e in fondo anche al CAD, in fondo anche alle aziende piccole, medie e grandi, che dal punto di vista che quando trattano dati di tipo personale comunque sono sottoposti alle stesse norme, e quindi non c'è una differenza sostanziale da questo punto di vista. Ecco, ancora la maggior parte delle amministrazioni tendono a gestire ancora il proprio sistema informativo senza adeguato coordinamento con quello di altre amministrazioni. Questo è un fatto che poi può provocare gravi disagi al cittadino, come sappiamo. Mi sollecitano a riportare esempi anche personali di queste situazioni, mi fa sempre piacere, anche se li ho già raccontati 3 o 4 volte, ma siccome immagino che il pubblico sia nuovo, gli esempi di disintegrazione del sistema sono numerosissimi. Uno che vi posso portare riguarda sostanzialmente il multe automobilistiche. Alcuni anni fa le mie figlie sono andate in Francia con la macchina intestata alla madre, che in quel momento risiedeva in Lombardia da un po' di mesi, e però la macchina precedentemente risiedeva in Piemonte. Hanno ovviamente preso una multa per eccesso di velocità, 51 km all'ora, una cosa così, e la multa francese è arrivata all'indirizzo corretto, cioè alla residenza lombarda di mia moglie, nel giro di una settimana. La stessa macchina ha preso qualche giorno prima una multa sotto casa a Milano e la multa è arrivata naturalmente molto più tardi di quella francese, all'indirizzo di 2 anni prima. Allora, queste non sono, ce ne sono centinaia di esperienze del genere che le persone considerano come così disguidi. In realtà sono errori progettuali dei sistemi informativi, nel senso che, come sapete, in questo caso quello che è successo un certo numero di anni fa, quando si trasferì alle regioni il calcolo del bollo, no? Ogni regione si fece una copia degli archivi centrali, no? contenenti i propri residenti, però le regioni non si parlano tra di loro se non batch, quindi le cose si aggiustano nell'arco di anni, no? Tant'è vero che, ecco, a parte il concetto che le copie vanno abolite, il cloud aiuta, no? Da questo punto di vista, sto suggerendo anche esempi che si risolverebbero con cloud, è incredibile che si facciano, che mentre i francesi vanno nella base dati centrale, gli italiani vanno non si sa in quale base dati a cercare le automobili, mentre noi tutti possiamo mettere la targa nel sito delle finanze della motorizzazione e trovare i dati della nostra macchina, così lo potrebbe fare il sistema informativo della regione Piemonte o della regione Lombardia senza fare copie. Funziona tutto così. Quindi il sistema è, nella sanità succedono cose ancora peggiori dal punto di vista dei servizi ai cittadini, perché se uno si trasferisce di residenza e così via. Ecco, il sistema è frammentato. Allora cosa si può fare per ricostruirlo? Al di là del... il cloud computing, naturalmente senza entrare in dettagli, è certamente uno strumento che facilita l'aggregazione dei dati, l'integrazione dei dati ed è sicuramente un fattore abilitante di accelerazione. Però tutto questo non basta. Uno dei difetti di tutti i progetti di government degli anni passati, da quando si fece il primo piano ad oggi, è che questi progetti sostanzialmente si riferiscono a un'amministrazione, a un piccolo gruppo di amministrazioni, e tipicamente non finanziano mai la fase di gestione, ma solo la fase progettuale. Il risultato è che la maggior parte di questi progetti non sono mai andati in esercizio, anche se sono progetti importanti e rilevanti. Allora, noi cosa abbiamo pensato? Che bisogna cambiare l'approccio. Che ci sono dei progetti che sono di competenza delle specifiche amministrazioni, perché questo risponde ai propri compiti istituzionali, però ci sono dei progetti che riguardano tutte le amministrazioni e che devono essere trattati in modo completamente diverso da quanto viene fatto in questo momento. Pensiamo per esempio all'articolo 50 bis recente del codice del CAD, dove si impone a tutte le amministrazioni, dove comprendiamo, dico, scuole, comuni e quant'altro, di fare dei piani di continuità operativa e di backup, no? Quindi questo è un vincolo di legge esistente, salvo che non abbiano i soldi per farlo, perché tutte le nostre leggi che devono essere, non possono essere spesate, diciamo, dovete fare questo, però se non fate e non avete i soldi, pazienza. Quindi è già un modo di fare le leggi discutibile. Dopodiché questi devono fare degli studi di fattibilità, mandare gli studi di fattibilità, che saranno decine di migliaia, al DGPA, che li deve valutare non si sa con quale criterio e così via. Questo è il meccanismo. Quindi ogni amministrazione, ogni compito legislativo è abbandonato da sola. È chiaro che per esempio col cloud computing si potrebbe completamente rovesciare l'approccio, cioè si potrebbero certificare dei servizi di recovery backup e di continuità operativa e non imporre troppi oneri psicologici al sindaco di un comune di 1000 abitanti, il quale sa che può scegliere uno dei servizi, magari anche con gara, ma sostanzialmente di quelli che sono certificati e abilitati. Quindi c'è proprio da rovesciare un modello. Allora, questi progetti fatti così, progetti che coinvolgono N amministrazioni centrali, locali, e che non sono completati se non sono hanno coinvolte tutte le amministrazioni del paese, io li ho chiamati progetti nazionali a valenza sistemica, il che vuol dire progetti in cui esiste un progetto a cui tutte le amministrazioni devono partecipare, che deve essere istituito per legge. Del resto queste cose si fecero negli anni 90, quando si immaginò la RUP, bella o brutta, si fece una legge. una legge che finanziava il progetto specifico, quindi ogni progetto specifico deve avere una legge istitutiva di finanziamento, se vogliamo coprire il paese e non dichiararlo sempre a macchia di leopardo. Poi ci sarà un processo di gestione, di tipico project management, che dovrà, io con un piano che dipende dai finanziamenti e dai fondi disponibili, in 10, 20, 30, 50 anni riuscire a raggiungere l'obiettivo. Quindi i progetti nazionali a valenza strategica sono questi qui e dal nostro punto di vista richiedono un coordinamento tipicamente progettuale tra amministrazioni centrali e tutte le locali coinvolte nell'erogazione dei servizi. Un tipico caso di questo genere, oltre al disaster recovery che vi ho citato, è il fascicolo sanitario nazionale, se ne parla tantissimo. Ci sono alcune regioni che lo hanno realizzato, poi c'è una sede in cui le regioni discutono degli standard di interoperabilità, però proviamo a immaginare cosa succede delle ecografie di un cittadino lombardo, cito la Lombardia, dove c'è teoricamente il fascicolo sanitario accessibile, che si è ricoverato in un ospedale siciliano. Cosa succede? Delle informazioni sanitarie di questo signore vengono trasferite nel fascicolo lombardo o nasce un fascicolo siciliano per i cittadini lombardi, che vuol dire tutto moltiplicare 20 per 20, no? Ecco, questa aggregazione non esiste, è una cosa che al massimo viene gestita a livello di standard, ma è chiaro che un sistema di 20 fascicoli per diventare rispetto al cittadino un unico fascicolo richiede una struttura di coordinamento, di gestione permanente. No? Questo è un tipico caso di progetto sistemico. Dimentichiamo la carta d'identità elettronica, per carità di patria. Quindi il problema è di identificare quali sono, e ce ne sono moltissimi progetti che, di questa natura, e non solamente, come nel caso si è fatto per la continuità operativa, emanare norme prescrittive destinate alle singole amministrazioni che poi vengono abbandonate. Rovesciare l'attuale modo di finanziamento, che prevede non di finanziare singoli progetti proposti dalle amministrazioni, ma l'adesione di un'amministrazione a un progetto nazionale, che non è la stessa cosa. Definire priorità politiche di questi progetti, perché ovviamente ci vorranno dei soldi, proporre gli studi di fattibilità, che normalmente non vengono fatti in sede di valutazione delle priorità, verranno fatti dopo, perché si fanno molti studi di fattibilità su progetti che poi non vedono la luce. E poi approvare le leggi istitutive dei progetti selezionati, con finanziamenti pluriennali, creare le strutture di project management dedicate alla realizzazione e stabilire le regole di sostenibilità nel lungo periodo. E noi pensiamo che bisogna consolidare in un unico organismo le competenze tecniche e manageriali necessarie alla realizzazione di progetti complessi, che vedono coinvolte numerose amministrazioni autonome. Voi tutti sapete che queste funzioni non ci sono, non vengono svolte da nessun ente esistente, alcune parzialmente, ma in generale no. Ecco, la nuvola pubblica certificata. Che cos'è per noi la nuvola pubblica certificata? Intanto la parola pubblica si riferisce fondamentalmente al termine public inglese, cioè sostanzialmente è una nuvola i cui servizi sono accessibili in internet, cioè sono servizi cloud accessibili in internet. E viene proposta come un insieme aperto e organizzato di fornitori di servizi cloud e di fornitori di servizi di connettività, quindi ISP, che hanno ottenuto la certificazione di sicurezza e di conformità alla normativa e ai regolamenti tecnici italiani e europei. Evidente che l'insieme organizzato di questi cloud service provider deve essere gestito da un organismo tecnico operativo permanente. Ecco, la certificazione è un aggettivo che io ho attribuito, può significare qualsiasi cosa, ma naturalmente si traduce in regolamenti tecnici e non solo tecnici, e quindi in norme anche di legge in base a normative italiane e europee, a seconda di quelle che arrivano prima, e dovrà essere acquisita dai provider che vogliono partecipare alla NPC, e rappresenta il processo e lo strumento in cui si stabilisce la relazione di trust tra gli utenti e i fornitori di servizi. Come dicevo prima, citavo il caso dei insomma, comunque vediamo i servizi cloud, si tratta di servizi a cui noi affidiamo comunque i nostri dati, sia a livello IaaS, sia a livello PaaS, che a livello SaaS. Esattamente come alle banche affidiamo i nostri soldi, forse è bene che questi soggetti siano sottoposti a una regolamentazione che stabilisce questo rapporto di trust, di fiducia, al di là degli aspetti di sicurezza, di SLA, eccetera, che consente a piccole aziende, alle piccole amministrazioni di scegliere liberamente, facendo gare in tutti i modi che desiderano, un provider di servizi che sia certificato. E quindi, vabbè, questo l'abbiamo già detto. Quindi da questo punto di vista è concepita come una infrastruttura essenzialmente immateriale, cioè sono l'insieme dei fornitori di servizi di questo tipo. E però una volta costruita, una volta utilizzata da aziende e amministrazioni, diventa una delle infrastrutture critiche di importanza strategica nazionale. In questo senso non è utile fare una differenza tra esigenze delle amministrazioni e esigenze delle aziende. Se succede qualcosa di catastrofico, anche alle sole aziende, non è che il paese sta bene, quindi è bene considerare questa infrastruttura esattamente come le autostrade, le ferrovie, gli oleodotti, eccetera.
Professore, puoi concludere in 5 minuti.
Sì, concludo subito. Ecco, questa infrastruttura ovviamente ha bisogno di un organismo di governo che deve realizzare e gestire i servizi essenziali. È molto simile a quello che si fa per l'SPC, sostanzialmente realizzare servizi di supporto all'infrastruttura stessa, determinare le regole di certificazione in funzione delle tipologie dei servizi, partecipare alla formazione della normativa abilitante relativa a livelli di sicurezza, a livelli di servizi, di clausole contrattuali, e anche è un organo di standardizzazione ed emanazione di regole compatibilità dei dati tra servizi equivalenti. Ecco, questa per noi è la proposta di nuvola pubblica certificata, ed è una proposta che implica un immediato intervento normativo, sostanzialmente, sia a livello del CAD per introdurre questi nuovi soggetti. Ci sono già dei soggetti simili, ci sono le CA certificate e accreditate per la firma digitale, cioè non sono concetti nuovi. Poi, tornando al governo dei progetti sistemici, anche qui si tratta di creare un organismo o aggregare degli organismi che però nel loro complesso possono svolgere tutti i compiti che sono necessari per questa tipologia di progetti. E quindi da un certo punto di vista è necessario identificare quali sono, io ne ho citati alcuni, definire le priorità in funzione delle risorse, allocare le risorse agli studi di fattibilità preliminari, perché qui si fanno spesso partire dei progetti senza aver fatto uno studio di fattibilità preliminare, quindi senza sapere operare decisioni su temi strategici attinenti al cloud. Questi sono compiti politici, se vogliamo. Per esempio, se è necessaria una localizzazione territoriale di certi dati e così via, selezionare e predisporre gli interventi normativi. E poi è necessario consolidare in un unico organismo le competenze tecniche di project management e di procurement necessarie alla realizzazione e gestione di questi progetti. Per governare le fasi operative di questi progetti si propone l'affidamento a una struttura tecnica permanente che si configura come un'agenzia. Poi, se il nome agenzia non piace, si può dare un altro nome, ma sostanzialmente quello che abbiamo cercato di fare è di elencare i compiti di questa struttura, che deve predisporre i progetti esecutivi, ottenere l'approvazione definitiva e il finanziamento dei progetti, anche per la gestione e la conduzione a regime, perché poi tutti questi progetti vivono in eterno. Definisca le specifiche tecniche funzionali, eccetera, eccetera, aggiudichi le gare, effettui il collaudo, sovrintenda il rilascio dei progetti pilota e ne coordini il dispiegamento a livello nazionale. E poi effettui anche le attività di audit e maintenance relative alla continuità del servizio. Ecco, io direi che ho concluso e vi ringrazio.